Quando l'immagine di Costantino fu portata in giro per Roma come è l'uso, Massenzio, il figlio di Massimiano Erculeo, giudicò intollerabile che Costantino, il figlio di una prostituta, potesse realizzare la propria ambizione. Figlio di un così grande imperatore, doveva starsene in disparte a sopportare che altri detenessero quel potere che era suo per diritto di nascita. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è sempre il solito Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, eccoci qua, sono tornato, siamo ancora, diciamo, nel pieno del nostro mese di agosto, il mese imperiale, in cui pian piano stiamo, insomma, ripercorrendo tutte le varie figure imperiali che, insomma, un po' sono state più importanti, un po', insomma, ci piacciono alla fine della fiera.
A tappe lunghissime e serrate, direi.
Esatto, ma insomma torneremo con calma su molti di quelli che abbiamo citato in questo periodo. E oggi, dopo esserci lasciati, insomma, nel periodo di Aureliano, diciamo, no? Ricominciamo con due personaggi molto molto importanti, ognuno a suo modo, il personaggio di Diocleziano e di Costantino. Ne parliamo dopo, appunto, che ci siamo lasciati con Aureliano, che ha segnato un po' la luce in fondo al tunnel, no? Di questo terzo secolo che abbiamo un po' visto essere particolarmente complicato per l'impero romano. In particolar modo, insomma, lui lo è stato per la politica estera e in generale per riconsegnare il prestigio alla figura imperiale, che torna a essere una figura rispettata dopo anni che sono stati abbastanza infelici, come per citare un esempio, insomma, su tutti, quello di Gabalo, no?
Certo, assolutamente.
E insomma anche il destino che poi è stato riservato al povero Valeriano, non ne abbiamo parlato, ma insomma un imperatore morto in disgrazia sotto le mani del re di Persia, che addirittura lo ha esibito, diciamo, a trofeo, e diciamo lo ha addirittura poi scuoiato e tenuto la pelle in segno, diciamo,
una brava persona, diciamo.
Sì, insomma, quindi diciamo eravamo raggiunto, diciamo, un punto abbastanza basso. Se Aureliano, insomma, come abbiamo detto, ha segnato un po' la luce in fondo al tunnel, Diocleziano invece ha rappresentato, secondo me, la piena uscita, no, da queste tenebre di un secolo molto difficile sotto praticamente un po' ogni punto di vista, anche se poi, come vedremo, il futuro non sarà poi così roseo nemmeno, diciamo, però quantomeno
una breve uscita dal tunnel, ecco.
Esatto, quantomeno c'è un'inversione di tendenza. Allora, partiamo. Chi è Diocleziano? Diocleziano veniva dalla Dalmazia e rientra infatti in quel gruppo di imperatori che sono detti illirici per via della loro provenienza, no? Questa regione, come abbiamo visto, balcanica, che abbiamo citato più e più volte.
Beh sì, con lo stesso Aureliano, tra l'altro.
Certo, esatto. Durante questa nostra poi estate romana, in generale, è stata una regione sempre un po' ricorrente, no? E il suo stesso nome, Diocleziano, forse fa riferimento a Dioclea, che è una città di origine, e Eutropio, nel Breviarium Historiae Romanae, ci racconta che lui fosse tra l'altro un uomo di umilissime origini, figlio di uno scrivano o forse addirittura il liberto di un certo senatore che si chiamava Aulino. Probabilmente è nato, non Aulino ovviamente, Diocleziano, nel 236 d.C. Come capite anche da questo inizio, si sa abbastanza poco dei suoi primi anni di vita. Sappiamo che ha fatto sicuramente una carriera militare, anche perché l'Illiria, come si dice in questi casi, no, aveva una forte tradizione di persone, diciamo, della carriera militare. Secondo la storia Augusta potrebbe aver servito in Gallia, anche se gli storici moderni tendono un po' a non essere molto convinti di questa cosa, ma c'è un episodio particolarmente importante, significativo, che anche se magari è solo letterario è comunque interessante da citare, tanto che appunto Diocleziano, servendo in questo periodo in Gallia, a un certo punto sembra ricevette una strana profezia mentre se ne stava lì dalle parti dei Tungri, una tribù gallica nell'odierno Belgio. Era lì e sembrava che fosse a divertirsi in una taverna, ebbe a un certo punto uno scambio di battute abbastanza colorito con una druida del posto, che a un certo punto lo accusò di essere particolarmente avido, ma soprattutto molto avaro.
Ah, un buon zio Paperone.
Esatto. Diocleziano la prese un po' a ridere e disse, io magari adesso sarò pure avaro, ma avrò sicuramente tempo di essere generoso una volta che sarò imperatore, tradendo magari una figura un po' ambiziosa, no? Ma insomma un po' scherzando. La druida, dopo averlo guardato bene, in realtà lo intimò di non scherzarci troppo su, perché anzi lui sarebbe diventato impenatore una volta ucciso un cinghiale. Insomma, una profezia che ci sembra un po' strana, anche perché, voglio dire, un cinghiale, no? Quanti ce ne saranno?
Beh, ci sono re che sono morti sì, investiti da un cinghiale. Adesso non erano proprio veri re, cioè della storia vera, però insomma.
Ci tornerà più utile, insomma, utile più avanti questa informazione. Al di là comunque delle profezie di questa esperienza un po' incerta in Gallia, nel 282, sotto l'impero di Caro, fu prima comandante della guardia a cavallo dell'imperatore e poi console suffetto, quindi insomma ci dà la fotografia di una persona che ha fatto comunque una certa carriera.
Certo.
In questo periodo, giusto per dare un contesto, Roma è accerchiata da tantissime minacce esterne, mi viene da dire quando mai non lo è stata, insomma, però diciamo in particolare quella persiana, in questo periodo storico particolare, insomma i persiani sassaniti sono gli eredi dei parti, quindi in un certo senso ce li ritroviamo sotto un'altra veste, ma sono sempre loro.
Più o meno.
Sì, sì, insomma, ovviamente cambia la dinastia, però diciamo il senso geografico rimane quello. Che però, insomma, minaccia che fu contrastata prima da Probo e poi da Caro stesso, che conquistò Ctesifonte nel 283. A questa spedizione molto importante prese parte lo stesso Diocleziano. Caro, che insomma condusse questa spedizione abbastanza bene, sembrava avesse avuto un vaticino di vittoria su Ctesifonte, no? Gli fosse stato predetto che lui avrebbe conquistato la città. Ma insomma, preso dalla volontà di proseguire oltre, probabilmente fu punito dagli dèi, no? Perché in un certo senso mostrò ambizione di voler andare oltre e morì. Le circostanze, insomma, al di là di questa insomma retroscena religiosa, in realtà sono molto poco chiare. Gli storici antichi ci dicono che forse fu una malattia a colpirlo, più probabilmente in realtà fu una congiura militare, c'è un po' di dibattito insomma su questo. A Caro comunque successe Numeriano, che si ritrovò al comando dell'esercito, diciamo, durante questa spedizione. Insomma, visto anche, come dire, l'andazzo, a Numeriano fu consigliato di tornare indietro da un certo personaggio che sarà molto importante, cioè Arrioapro. Numeriano cosa fa? Coglie il consiglio e dice: va bene, mi rimetto in viaggio e torno indietro. A un certo punto, insomma, il viaggio è lungo ovviamente, perché stiamo parlando di territori insomma persiani, per ritornare a Roma ce ne vuole. A un certo punto fa una tappa ad Emesa, dove si riposa, viene visto diciamo per l'ultima volta da tutti quanti i partecipanti alla spedizione, trova pure il tempo di emanare un editto, che peraltro è l'unico che abbiamo conservato di lui, e attenzione perché si prende una piccola infiammazione agli occhi, un qualcosa che non sembra preoccupante per insomma il proseguo del viaggio, ma si rimette in viaggio in una carrozza chiusa. Sarà l'ultima volta che verrà visto da tutti, perché a un certo punto durante il viaggio, dopo alcuni giorni, la carrozza inizia ad emanare un tanfo incredibile, una puzza praticamente insostenibile, tanto che a un certo punto bisogna aprirla per forza. E ovviamente cosa si scopre dentro la carrozza? Si scopre il cadavere del povero Numeriano, insomma, che è lì morto. Apro sembra che fosse l'unico ad avere accesso a questa carrozza e quindi viene subito messo sul banco degli imputati. L'accusa, ovviamente, qual è? È quella di averlo ucciso per poi in qualche modo farsi proclamare imperatore, no? Comunque gli deve però essere fatto un processo. Chi è che regge questo processo? Il nostro Diocleziano, che a dire il vero non va molto per il sottile, perché si fa portare in catene Apro, lo proclama colpevole e lo ammazza, così, senza dargli possibilità di difesa.
Mi pare giusto.
Esatto, ma compie la profezia fatta dalla druida. Perché? Perché Aper in latino significa cinghiale, quindi
esatto.
In un certo senso lui ammazza un cinghiale e diventa imperatore. Adesso, al netto insomma di queste note di colore, Diocleziano viene quindi proclamato imperatore e resterà imperatore per 20 anni, quindi insomma sarà un imperatore abbastanza longevo, vista peraltro la media, no? degli ultimi anni, insomma. Diocleziano, perché lo abbiamo scelto? È protagonista di tantissime riforme molto importanti, talmente profonde da sconvolgere di fatto tutte le istituzioni romane per come le abbiamo conosciute. Allora, innanzitutto è un punto di svolta importante perché, contrariamente a quanto si potrebbe pensare per via delle future riforme, accentra ancora di più il potere. In che senso? Il potere come l'abbiamo conosciuto fino ad allora, cioè quello dei princeps, diviene monarchico praticamente all'ennesima potenza. Il princeps infatti si trasforma in dominus, no? E il dominus, che è il signore, è un individuo molto importante. Ovviamente al dominus cosa fa? Si porta rispetto, no? Cioè quando passa il dominus ci si inginocchia, gli si baciano le vesti, lo si rispetta, no? E quindi si inizia a introdurre questa componente di riverenza molto importante, giustificata anche dal fatto che comunque il Dominus in sé porta lo spirito degli dèi e quindi è una sorta di figura un po' a metà, no? tra il religioso e ovviamente il temporale. Ovviamente, Costantino, se ci pensi, ne abbiamo fatta di strada, no? Dai romani che odiavano i re con tutte le loro forze.
Sì,
no?
Assolutamente. Proprio è passato tanto tempo.
Anche se in realtà la parola re comunque non viene ancora usata, che forse magari è qualcosa
non si
di...
utilizzerà mai più in realtà.
Esatto, esatto. No, lo dico, è qualcosa forse di talmente interiorizzato, no? Che alla fine la parola non si usa, anche se poi nei fatti si arrivano a riverenze di ogni tipo. Comunque, questo accentramento però, diciamo, non è mai fatto in maniera, diciamo, folle e da tiranno, no? Come magari abbiamo visto in molti altri, diciamo, precedenti, ma addirittura segue un criterio di divisione del potere che viene in qualche modo fatto per rispondere ai grandi problemi di Roma che ci sono stati fino a quel momento. E quali sono questi grandi problemi? Uno fra tutti che Roma è una città che ormai è troppo lontana dalle frontiere imperiali, cioè stiamo parlando di un impero che va... ovviamente dall'Asia, diciamo, alla Spagna, al Portogallo, quindi cioè, è chiaro che Roma è una città che in qualche modo non è collocata bene come centro di potere, no? Per riuscire a rispondere in maniera veloce. Anche perché spesso l'imperatore doveva proprio fisicamente essere presente, magari in posti così in crisi o comunque importanti, e ovviamente l'imperatore non poteva essere ovunque, no? E anche perché quando si domavano i Germani a un certo punto attaccavano i Persiani, poi quando si domavano i Britanni e c'era qualche altra provincia che si ribellava, insomma serviva un modo per decentralizzare un po' il potere. Diocleziano ci pensa un po' e al che se ne esce con un sistema che è noto come tetrarchia. Come funziona questo sistema? Molto in breve. In sostanza c'erano quattro sovrani, due che erano detti Augusti e due che erano detti Cesari, con i primi che erano più importanti dei secondi, con buona pace tua, Costantino.
Ed è Augusti... per questo che tutto va male, effettivamente.
Giustamente. I tetrarchi si dividono il territorio dell'impero anche perché in questo modo possono reagire più velocemente alle minacce, no? Risolvono in qualche modo anche il problema della successione, perché nella mente di Diocleziano il sistema che ha detto a cooptazione come funzionava? Funzionava che in pratica una volta morti, o comunque dopo aver abdicato, insomma usciti di scena gli Augusti, i Cesari automaticamente diventavano Augusti e nominavano a loro volta due nuovi Cesari e così via, no? Il sistema in questo modo si sarebbe in qualche modo rinnovato da solo. Mi viene da dire un po' ottimista Diocleziano, perché io oltre al fatto, diciamo, di introdurre più persone non ci vedo una grande differenza, diciamo, l'adottare, no? Le figure quando si è ancora in vita, quindi secondo me ha introdotto solo più complicazioni, però insomma magari questa è la mia riflessione.
Adesso ha visto un problema e ha dato la sua risoluzione.
Sì no, ma sicuramente ha cercato in qualche modo di attaccare.
Una di quelle cose che poi nella storia vengono sempre fatte, ha pensato che gli uomini badassero al bene generale piuttosto che a quello personale.
Ma sì, mi viene da dire che forse a tavolino questo sistema funzionasse molto bene, insomma poi magari la prova dei fatti, come tra l'altro vedremo, insomma non sarà proprio di successo. Comunque Diocleziano mise in piedi questo sistema concretamente nominando Massimiano prima come Cesare e poi come Augusto e quindi suo correggente nel 286. Poi nel giro di pochi anni successivi nomina come Cesari Galerio e Costanzo Cloro, che divennero poi di fatto quindi gli eredi dei primi due. Quindi in un certo senso si mette in piedi la prima struttura che doveva essere, no, la base su cui costruire le successive. Ognuno di questi tetrarchi ovviamente si occupava di territori diversi, ma soprattutto, questa la cosa, l'intuizione, diciamo, di Diocleziano, doveva trovarsi in città diverse da Roma. Diocleziano infatti governava l'Oriente, che come al solito è la parte, diciamo, più ricca e sicuramente più importante anche di questo periodo, come stiamo vedendo, da Nicomedia. Massimiano reggeva l'Italia, l'Africa e la Spagna da Milano, che era una città più vicina alla frontiera, forse, e quindi in qualche modo più adatta, no?
Questo ci fa capire però la decadenza, no, dei costumi.
No, Costantino, dai, adesso
l'ho detto,
tu ce l'hai sempre
male,
con Milano.
Scusate.
Comunque, Galerio invece reggeva i Balcani e la zona danubiana da Tessalonica, Salonicco, diciamo l'attuale Salonicco, e Costanzo Cloro le Gallie e la Britannia da Trevili. Quindi, in un certo senso, figure imperiali decentralizzate che agiscono da più città e quindi sono pronti, diciamo, a intervenire. Il modello è sicuramente molto decentralizzato e, diciamo, a questo modello si accompagna anche una divisione dell'impero amministrativa in diocesi, che sicuramente facilita la gestione, diciamo, dell'impero e il censimento. Adesso non andrò troppo, insomma, nel dettaglio in questa divisione, però sicuramente fu importante. Oltre a questo, Diocleziano riforma l'esercito, come molti imperatori, insomma, avevano fatto prima di lui, ma in una componente molto importante, cioè istituendo una specie di, la potremmo chiamare oggi task force, in aggiunta a tutte le varie legioni che sono stanziate già in giro per l'impero, che si chiama le comitatenses, cioè legioni comitatenses, dal nome Comitatus Augustorum, che era il nome, diciamo, della tetrarchia. Queste legioni hanno libertà, diciamo, di intervenire in maniera molto agile, se vogliamo, per sopprimere le varie crisi che dovessero verificarsi in maniera improvvisa all'interno dell'impero. Oltre alla riforma, diciamo, dell'esercito, fa un'enorme riforma monetaria, che è molto importante, coniando delle monete dalla fortissima presenza di oro e d'argento, che vanno un po' in controtendenza, anche se, a onor del vero, queste monete spariscono quasi subito, perché la gente le prende e le fonde, tendenzialmente.
Strano.
E infatti, diciamo, forse per ovviare anche a questo, conia una moneta di rame, per l'uso un po' più comune, il follis, che comincia a diffondersi un po' di più nell'impero. Nonostante questi sforzi, l'economia comunque non va benissimo, anche perché i prezzi continuano a salire tantissimo, l'inflazione continua a salire. Per cercare di fermarla in qualche modo prova a imporre un calmiere dei prezzi, facendo tra l'altro un elenco lunghissimo di prezzi fissati per ogni bene massimi, insomma, che non dovevano essere superati, pena addirittura, insomma, anche la morte in certi casi, che però, insomma, come molti, anzi tutti probabilmente, i calmieri nella storia, comunque non funziona, e quindi, diciamo, la situazione rimane comunque abbastanza di emergenza importante. C'è da dire, adesso parleremo, insomma, solo della componente, insomma, civili, diciamo, di Diocleziano, perché sono tra le più note e sicuramente tra le più impattanti per il futuro, ma anche lui, insomma, qualche soddisfazione in politica estera se l'è tolta, in particolare, insomma, contro i persiani, ma anche britanni, germani, ovviamente col contributo di tutti gli altri tetrarchi. Ovviamente l'intento di Diocleziano, come abbiamo visto, insomma, da queste piccole riforme che abbiamo, queste grandi riforme che abbiamo visto, era di rafforzare il potere imperiale, quindi, diciamo, dello Stato, ma anche il culto dell'imperatore, facendo dei tetrarchi una sorta di figura assoluta, quasi divina, tanto che lui stesso si faceva chiamare Diocleziano Giovio, quindi, insomma, in onore a Giove, mentre Massimiano si faceva chiamare Erculio, in onore al culto di Ercole, un culto che nel frattempo era diventato molto popolare. Quindi, insomma, iniziano ancora di più a fondersi religione e potere temporale, cosa che ovviamente sarà importante per il futuro. Ovviamente questo era in contrasto con l'espansione del cristianesimo nell'impero, che abbiamo visto sta prendendo sempre più piede, e Diocleziano cosa fa? Ordina delle forti persecuzioni contro di loro. Nel 303 dispone la distruzione delle chiese cristiane, il rogo dei libri e il divieto delle assemblee liturgiche, quindi, insomma, non ci va tanto per il sottile.
Una persona a modo contro i cristiani.
Ma sì, ma ti dirò di più. Successivamente chiede l'arresto dei sacerdoti e il fatto che debbano essere costretti a sacrificare agli dei tradizionali, come, no, imponeva, diciamo, la tradizione, la religione romana, pena la morte. Non si sente soddisfatto perché estende addirittura questo obbligo di sacrificio non solo ai sacerdoti, ma nel 304 anche a tutti i cristiani, scatenando una persecuzione, diciamo, ad ampio spettro abbastanza importante, che, insomma, avrà diverse conseguenze. C'è da dire che queste disposizioni vennero ovviamente seguite alla lettera nei suoi territori, nei territori controllati da Diocleziano e da Galerio in Oriente, ma quasi per nulla nelle altre regioni, quindi, insomma, ci fu un po' di disparità, forse anche un po' il preludio, diciamo, a quello che sarebbe successo successivamente. Nel 305 Diocleziano abdica e, insomma, fedele alla sua struttura, anche perché, voglio dire, l'aveva fatta lui, abdica insieme a Massimiano e gli subentrano quindi Costanzio Cloro per l'Occidente e Galerio per l'Oriente. Sembra quindi che vada tutto per il meglio. In realtà cominciano le prime difficoltà. Galerio nel 311, tra l'altro, sconfesserà particolarmente Diocleziano, perché nel 311 riabiliterà il cristianesimo con un editto, rendendola una religione consentita in tutto l'impero, probabilmente anche perché questo editto di Diocleziano, queste persecuzioni non avevano, insomma, prodotto gli effetti che aveva sperato, e anche perché Galerio poteva probabilmente vederle come un elemento di instabilità per la sua successione.
Beh sì, anche perché a Oriente, diciamo, che i cristiani probabilmente erano già più potenti.
Sì, assolutamente. Il sistema dei tetrarchi, comunque, nonostante gli sforzi di Diocleziano, andrò praticamente subito in crisi, come vedremo Costantino anche successivamente. Già nel 306, però, dopo la morte di Costanzo Cloro, diciamo, l'esercito inizia e proclama imperatore Costantino, quindi subito c'è un po', diciamo, di caos. Potere imperiale che viene anche rivendicato da Massenzio, che è il figlio di Massimiano. Insomma, in pratica un fallimento annunciato, insomma, che avrà delle conseguenze che vedremo. Diocleziano in tutto questo che fine fa? Nel 305 lui si era ritirato in una bella magione a Spalato, l'odierna Croazia. Della serie non ne voglio sapere niente. Anche se, a dire il vero, rimane comunque in contatto con il subentrato Galerio, gli chiede anche un po' di consiglio, no, sugli avvenimenti di quegli anni. Partecipa anche a un consiglio a Carnutum che voleva affrontare questi problemi che stavano emergendo, no? Questi problemi politici di successione, queste proclamazioni tra Massenzio e Costantino, ma quando in un certo senso viene invitato a ributtarsi attivamente in politica e a risolvere la situazione, no? Dall'alto comunque della sua autorità che aveva, diciamo, che rivestiva ancora, lui rispose in questo modo: se voi poteste mostrare il cavolo che ho piantato con le mie stesse mani al vostro imperatore, egli non avrebbe mai osato di suggerire di rimpiazzare la pace e la felicità di questo posto con i temporali di una vilità mai soddisfatta. Quindi, insomma, della serie, non mi rompete le scatole, io sto qui a farmi gli affari miei, pensateci voi. E insomma, uno dei protagonisti successivi di questo periodo molto importante e molto turbolento è il tuo omonimo Costantino.
Esatto, allora il discorso è questo: perché aveva fallito la tetrarchia? Beh, molto semplicemente si può dire, insomma, in un certo senso, perché non aveva tenuto conto di quei problemi che, insomma, i regnanti hanno, ovvero la tendenza a stabilire una sorta di eredità, no? Dei titoli a cui vengono destinati. Ed è proprio effettivamente quello che succede, l'hai appena detto tu. Perché? Perché subito dopo l'abdicazione di Diocleziano diventa Augusto d'Occidente, perché anche Massimiano è costretto, no? Un po', tra virgolette, costretto da Diocleziano ad abdicare, quindi diventa Augusto d'Occidente Costanzo Cloro, che come Diocleziano in realtà e anche come gli altri tre della, insomma, della tetrarchia, era di umili origini in realtà. Era nativo della Dacia Ripense e era, insomma, stato prefetto del Pretorio, poi governatore della Dalmazia, comandante di cavalleria, insomma aveva fatto tutta una bella trafila militare. Aveva una donna con la quale probabilmente non si era mai sposato in realtà, e che effettivamente, se possibile, era di origini ancora più umili della sua. Si chiamava Elena, nativa della Bitinia, pare che fosse un'addetta alle stalle a una stazione di cambio, quindi insomma una condizione proprio umilissima.
Certo.
Comunque, nonostante avesse questa donna, Costanzo Cloro si era in realtà sposato con la figlia dell'imperatore Massimiano, Teodora, nel 289, ma nonostante questo aveva sempre tenuto insomma il suo occhio, la sua attenzione sul figlio nato invece dalla precedente relazione in un anno indefinito tra il 270 e il 280, ovvero Costantino. Il ragazzo, tra l'altro, non era neanche uno di quelli che si può lasciare nel dimenticatoio, perché comunque era fiero, orgoglioso, determinato, era un leader nato a quanto pare, aveva un temperamento e un fisico, insomma, ai tanti, e tra l'altro iniziò la carriera militare appena possibile, in pratica appena in grado di reggere le armi. Nonostante non sappiamo moltissimo dei suoi sordi, diciamo, anche i suoi panegiristi e anche, insomma, il suo biografo e amico Eusebio di Cesarea sono costretti un po' a inventare qui e lì, ad arrampicarsi sugli specchi. Sappiamo che probabilmente raggiunge l'Oriente nell'anno in cui il padre fu designato Cesare, quindi comunque se ne va dall'altra parte, e prende servizio come tribuno militare sotto l'imperatore stesso in Siria, sotto Diocleziano e Galerio in Siria. È certo che ha accompagnato l'imperatore nelle sue campagne contro il ribelle Domizio Alessandro nel 297 in Egitto, e in più è possibile che sia stato sul Danubio contro i Sarmati insieme a Galerio due anni dopo. E appena, insomma, arrivati ai primi anni del IV secolo, probabilmente è stato ancora in Egitto con Diocleziano, e si pensa che sia diventato, no, diciamo, un suo uomo, nel senso che sia stato a stretto contatto con con il buon Diocleziano, e tanto che quando effettivamente Diocleziano, insomma, annuncia di voler abdicare, si ritiene, no, il candidato migliore per essere il nuovo Cesare, magari per il padre, ovviamente, per Costanzo Cloro. Invece, quando il 1 maggio del 305 c'è la cerimonia, insomma, di abdicazione sia a Milano che a Nicomedia, che sono le sedi degli Augusti, quindi l'ascesa al trono imperiale di Costanzo e di Galerio, rimane deluso, perché Diocleziano gli aveva preferito Massimino Daia in Oriente, il nipote di Galerio. Massimiano invece aveva optato per un ufficiale che si chiamava Severo, come il suo Cesare. Entrambi non erano al pari di Costantino, a quanto pare, come, no, gloria o comunque come importanza. Quindi a quel punto è costretto ad andare dal padre, nel senso, insomma, voleva fare fortuna insieme a suo padre, che era stato nominato Augusto, che però in quel momento si trovava nella Gallia settentrionale impegnato, insomma, a combattere. E ovviamente voleva convincerlo dei propri diritti, no? Della propria abilità e della propria capacità. E peraltro doveva evitare di essere un ostaggio in mano ai suoi, diciamo, oppositori, nel senso che tutti lo vedevano come una mina vagante, come una minaccia. Contemporaneamente vedevano, alla stessa maniera, Massenzio, che era il figlio invece di Massimiano, che peraltro viveva a Roma e aveva sposato la figlia di Galerio. Quindi, da un certo punto di vista, Massenzio, nonostante fosse comunque una minaccia, godeva più o meno, no, di una posizione migliore. Invece lui era proprio un personaggio scomodo, tant'è che peraltro il suo viaggio per tornare dal padre in Occidente fu avventuroso, perché sia Galerio sia Severo, che erano a capo dei territori che lui doveva attraversare, pare che volessero, insomma, gradissero la volontà di ucciderlo, ecco. Però insomma, riesce ad arrivarci e parte con il padre per la Britannia, dove i Pitti stavano invadendo a più riprese i territori oltre i valli che erano stati costruiti dai Romani, e quindi lui, peraltro, appena arrivato, il padre si ammala, e quindi lui riesce ad amicarsi l'esercito, guidandolo lui stesso più e più volte. Quando, peraltro, dopo appena un anno di imperio, quindi appena un anno di regno, Costanzo Cloro muore a York il 25 maggio del 306, le truppe non esitano a nominarlo immediatamente imperatore, come hai detto tu all'inizio. Lui però la prima cosa che fa è scrive a Galerio e gli dice che ha dovuto cedere all'entusiasmo dei soldati che lo volevano, sì, nominare imperatore, certo, e che quindi lui però in realtà voleva, no, rispettare i patti e organizzarsi. Ovviamente questo è un mezzuccio, si può dire, no?
Certo, certo.
Per estraniarsi, insomma, dalla sua vera volontà, nella realtà dei fatti, però, è quello che succede. Lui viene proclamato imperatore e quindi, insomma, c'era questo problema nelle mani dell'unico Augusto rimasto, che tra l'altro era in Oriente, nell'attuale Bulgaria, e quindi a quel punto praticamente eleva Severo a Augusto e mette invece Costantino come Cesare, che comunque era una situazione politica che a Costantino andava bene, perché lo immetteva nel sistema tetrarchico, però insomma, senza andare incontro a una guerra civile per il momento.
Beh sì, rendeva legali le sue ambizioni.
Esatto, e quindi a quel punto lui fa quello che un buon Cesare deve fare, ovvero amministrare il suo territorio e andare a picchiare un'incursione di Franchi lungo il Reno. A quanto pare, io queste sono cose che poi si scoprono, no, insomma, anche rileggendo, non ricordavo fosse un imperatore così combattente. Quindi, nonostante non sia comunque tra i miei imperatori preferiti, la rivalutazione che ho fatto in questo periodo leggendo le sue cose ha fatto sì che mi stia un po' più simpatico. Però è una cosa che non dura molto, perché già ad ottobre si crea un nuovo problema, perché a Roma Massenzio, sostenuto dai pretoriani, si proclama a sua volta imperatore. Abbiamo letto, no, nell'apertura, quella che hai fatto tu, quando, insomma, Massenzio dice che non è possibile che il figlio di una prostituta, insomma, che chiama così a quanto pare la buona Elena, la madre di Costantino, si proclami imperatore, mentre il figlio di un grande imperatore no, e quindi, insomma, si proclama imperatore. Però va incontro all'ira di Galerio, che gli manda contro Severo, e però in tutta risposta il figlio chiama il papà Massimiano e insomma lo riistiga. Il padre, che non aveva voluto comunque, no, aveva digerito male il fatto dell'abdicazione, si riproclama imperatore. Severo scende in Italia, ma le sue truppe sono quasi tutte quelle che erano fedeli a Massimiano, quindi lo abbandonano e l'Augusto finì per suicidarsi. Quindi a quel punto, dopo 15 anni, praticamente la tetrarchia era già fallita e si prospettava una guerra civile. C'era Galerio da una parte, Massimiano e Massenzio dall'altra, e Costantino, che era praticamente in mezzo, che era l'ago della bilancia, fondamentalmente, perché ancora non aveva nessuna alleanza. I due buoni, Massenzio e Massimiano, fanno di tutto, insomma, per convincerlo, no, a passare dalla loro parte, e lo legano alla propria causa con il titolo di Augusto, e facendogli sposare una figlia dell'imperatore, del vecchio imperatore, Fausta, e così lo fanno diventare neutrale sostanzialmente. Quindi rimane a guardare Costantino quando Galerio scende in Italia, va ad assediare Roma, ma si rende conto che sta per perdere e quindi è costretto ad andarsene per non fare la fine di Severo. A un certo punto però anche Massenzio e Massimiano iniziano a discutere, perché evidentemente il figlio non digerisce che il padre vuole essere lui l'imperatore, a quanto pare, e nonostante insomma il suo vecchio potere, Massimiano è costretto a scappare perché le sue truppe sono fedeli al figlio e non a lui, quindi abbandona la città. A quel punto insomma si cerca di convincere tutti, e c'è, no, il famoso incontro a Carnuntum che hai detto tu, per sistemare la situazione. Diocleziano decide queste cose perché ancora comunque esercitava, no, un potere. Galerio rimaneva Augusto in Oriente con suo Cesare Massimino Daia, che era la disposizione iniziale che era già stata data, mentre in Occidente Massimiano tornava ad essere un privato cittadino, Massenzio rimaneva un usurpatore, quindi un nemico pubblico, mentre Costantino tornava a essere un Cesare e diventava Augusto un altro soldato di Galerio, Licinio, che non era neanche tanto giovane. Le sue decisioni erano, no, coerenti con le sue imposizioni precedenti di quando era imperatore, ma ormai erano anacronistiche, anche perché inseriva una nuova personalità, quella di Licinio, che non voleva tenersi una sola parte dell'impero, comunque era un accentratore, anche lui era molto ambizioso. In più Costantino era saldamente insediato nei suoi territori, invece il nuovo Augusto doveva togliere i suoi, che erano l'Italia e l'Africa, a Massenzio, che in realtà ovviamente era abbastanza potente ancora lì, l'esercito gli era fedele, ma era al momento impegnato in Africa, dove era scoppiata una rivolta. Diocleziano si fa di nuovo da parte, 3 anni dopo morirà, ma purtroppo per lui gli tocca assistere prima della morte dal suo orto alla fine di questa situazione, ovvero insomma, la fine dell'uomo che lui aveva reputato essere il suo pari, no? Ovvero Massimiano, perché praticamente lui fa scoppiare una nuova rivolta, si proclama per la terza volta imperatore, ma lo fa nel territorio sbagliato, perché lo fa ad Arles, nel territorio di Costantino, cinge d'assedio e conquista Marsiglia, mentre Costantino stesso era impegnato in un'altra campagna contro i Franchi sul Reno. Ovviamente Costantino era il genero di Massimiano, ma gliene frega il giusto, e quindi va subito a Marsiglia appena possibile, la pone sotto assedio, e gli stessi uomini di Massimiano lo costringono alla resa, e non si sa se sia stato lui a suicidarsi oppure all'imperatore, insomma, a fargli dare la morte.
Povero Massimiano, dai, veramente.
Beh, diciamo che aveva pagato a caro prezzo l'essersi opposto alle volontà di chi comandava davvero.
Assolutamente.
No? Quindi, fino a quel momento, però, in realtà Costantino aveva fatto il suo buon dovere da Cesare, o comunque Augusto, nel senso da appartenente a quel sistema tetrarchico.
Certo, certo.
Da questo momento in poi va tutto, insomma, in vacca, no?
Come si fa ingolosire, mettiamola così.
Beh, sì, perché la morte di Massimiano, insomma, fa evolvere la sua politica. Cioè, lui adesso vuole dimostrare che è lui che è legittimato a regnare, indipendentemente dai vincoli. E quindi, a questo punto, fa saltare una sua discendenza da Claudio II il Gotico, che era stato quello che prima di Aureliano aveva, no, portato un po' di lustro all'impero, che aveva sconfitto i Goti, e quindi insomma questa rivendicazione lo pone in automatico sopra gli altri, che invece erano tutti di estrazione più o meno umile. e soprattutto, tra l'altro, lui aveva già cominciato, come i suoi predecessori in realtà, perché ci aveva provato Aureliano, anche Diocleziano era in quell'ottica, aveva iniziato a dover individuare un culto unico religioso di provenienza orientale. Lui inizialmente, come molti, aveva creduto nel Sol Invictus, nel culto del Sol Invictus. Quindi a questo punto gli serviva, insomma, una referenza anche di nascita, no? Oltre che quella religiosa, per essere lui l'unico accentratore. A Roma Massenzio stava facendo la stessa cosa, perché secondo lui cominciava a dire che l'unico imperatore, insomma, si personificava in Roma, quindi l'imperatore che stava a Roma doveva regnare, e tra l'altro aveva avuto un figlio che aveva chiamato Romolo, stranamente. Insomma, la guerra era ovviamente una questione di tempo. Comunque, per prima cosa doveva insomma consolidare l'Limes Renano, cosa che fa, perché ovviamente non poteva partire per una guerra all'interno dell'impero quando l'impero era minacciato dall'esterno.
Chiaro.
Quindi a quel punto però sul Reno gli arriva la notizia della morte di Galerio, che era l'unico sostanzialmente che poteva contrastarlo in termini di carisma.
Certo.
E tra l'altro l'ultimo rappresentante di quella tetrarchia originaria.
Sì, uno
quindi
dei
a questo
pochi
punto,
che ormai era rimasto, l'unico rimasto.
Sì, esatto, esatto. Si crea una guerra civile tra quattro diversi regnanti, quindi una sorta di tetrarchia nella guerra civile, tra sovrani ufficiali e usurpatori. Quindi c'erano a Occidente, ovviamente, Costantino e Massenzio. A Oriente, Licinio e Massimino Daia.
Una Royal Rumble di Roma, praticamente.
Ovviamente, e ovviamente questi quattro non avevano nessuna voglia di collaborare. E però, mentre Licinio e Massimino alla fine arrivano a organizzarsi, quindi uno riconosce l'altro, e Massimino Daia addirittura, mentre Licinio e Massimino Daia arrivano, prima di andare in guerra, a organizzarsi per spartirsi, diciamo, il potere, quindi si riconoscono a vicenda, e addirittura Licinio, per starsene tranquillo sui Balcani, riconosce, diciamo, una sorta di superiorità a Massimino Daia. Contemporaneamente invece Costantino e Massenzio vogliono darsele, quindi praticamente lui è l'unico monarca ufficiale, Costantino, quindi a quel punto fa sposare la propria sorella Costanza a Licinio, così almeno si alleava con lui. Contemporaneamente Massenzio si allea con Massimino Daia. Quindi, prima però che questi aiuti dall'Oriente arrivassero, Costantino scende in Italia per combattere. C'è questa guerra che non dura moltissimo, perché Costantino batte tre volte Massenzio, prima a Susa, a Torino, dove tra l'altro lui praticamente aveva cominciato questa politica per cui le città che si arrendevano non venivano saccheggiate, per portarle dalla sua parte. Infatti gli abitanti di Torino non aprono le porte ai legionari di Massenzio, e vengono massacrati sulle porte. C'è questa cosa truculenta. Dopodiché va a vincere a Verona un altro esercito di fuggiaschi, e poi parte per Roma, dove ovviamente in una battaglia molto famosa, che è la battaglia di Ponte Milvio, le forze di Costantino, che avevano al suo interno anche, oltre a romani, c'erano germani, celti provenienti sia dalla Gallia che dalla Britannia, insomma molte persone, si stima quasi 100.000, nelle realtà forse erano probabilmente quasi 50.000. contro invece Massenzio gli manda un esercito di circa 190.000, in realtà forse è più possibile 100.000.
Sì, i numeri sono sempre un
problema. I numeri sono sempre un po' così, in cui però vi erano 80.000 tra romani, italici, comunque dell'Italia, mentre c'erano 40.000 africani, e quindi c'è questa battaglia di Ponte Milvio, che praticamente si svolge in realtà non in moltissimo tempo. Perché? Perché Massenzio sbaglia a schierare l'esercito, lo schiera con la schiena al fiume Tevere, quindi dopo un certo quantitativo di tempo in cui Costantino aveva condotto questo combattimento contro le ali di Massenzio, averle travolte, a quel punto poté lanciare in accerchiamento i suoi soldati, e ovviamente la fanteria si ritira, i pretoriani invece rimangono a morire alle spalle il fiume fino all'ultimo. Dopo questo combattimento Massenzio ordina di attraversare il Tevere per cercare riparo e riorganizzarsi, ma proprio in quelle acque affoga, viene ripescato il cadavere, la sua testa fu condotta in trionfo per Roma e quindi a quel punto Costantino è l'unico imperatore, diciamo, d'Occidente, è l'unico Augusto d'Occidente, è l'unica forza. Nel frattempo Licinio ha sconfitto Massimino d'Aia, perché certe alleanze durano il giusto, e quindi entrambi si riconoscono. Tra le altre cose, in questo momento c'è quell'editto, no? Che viene erroneamente chiamato Editto di Milano, ma nelle altre fatti lo fa Licinio a Nicomedia, in cui viene concessa la libertà di culto, riprendendo l'editto di Galerio di cui tu hai parlato del 311, a un po' tutti, compresi i cristiani. Ovviamente da qui si parte, no, nella lettura sul fatto che Costantino era cristiano perché aveva avuto le apparizioni della croce e tutto quanto. La realtà di fatti è un po' diversa, poi ne parleremo un attimo a breve. Comunque sono queste due figure che ovviamente cominceranno a uccidersi, cioè a cercare di scontrarsi subito.
Ovviamente.
Un primo scontro c'è giusto 2 anni dopo, nel 314, dove Costantino si prende l'Illirico, quindi una regione della Dalmazia, diciamo, da Licinio. Dopodiché, in realtà, una decina d'anni dopo ci saranno una vera e propria guerra con due battaglie importanti, Adrianopoli e Nicopoli, in cui Licinio viene sconfitto e a quel punto Costantino è l'unico imperatore di Roma e quindi crea questo potere accentrato.
Si chiude la parentesi, diciamo, della tetrarchia.
Esatto, si chiude la parentesi della tetrarchia, che non è proprio fortunatissima.
No.
Allora, Costantino, oltre ad essere un militare, perché insomma vi ho già raccontato varie volte, ma in realtà dei fatti ne sconfigge molti altri barbari, perché i Franchi varie volte, gli Alemanni, i Pitti li aveva già sconfitti, poi ha sconfitto Sarmati, Goti, è andato in Oriente, ne ha date un po' pure ai Persiani, cioè comunque è un militare provato, come si confaceva agli imperatori di quel tempo in realtà. In realtà però è anche un forte amministratore, perché fa diverse cose, diverse riforme. La prima riforma che fa è di tipo politico e, tra l'altro, la cosa più importante è che sposta fondamentalmente la capitale, perché fa costruire una nuova città, no? In Oriente, Nova Roma, che poi verrà chiamata Costantinopoli e ancora successivamente Bisanzio. È la dota di un senato del tutto simile a quello romano, e però sostanzialmente sposta, no? Perché comunque l'Oriente a quel punto era, diciamo, la parte più potente e più importante, e quindi da quel momento Costantinopoli comincia ad assumere sempre più potere. Tra l'altro rimarrà fino al 1453 la capitale di quella parte dell'impero, no?
Quindi, ma ci accompagnerà come città, insomma, in tante puntate future, perché devo
sì,
dire
per
che...
molto tempo. Assolutamente. Quello che fa a livello politico è, riprendendo la riforma della tetrarchia di Domiziano, lui divide l'impero in 4 prefetture, tutte però facenti capo a lui, che era l'unico imperatore. Quindi una parte era la prefettura delle Gallie, che comprendeva la Gallia Transalpina, la Spagna e la Britannia, quella d'Italia, che però comprendeva anche l'Africa, quella d'Oriente e poi quella dell'Illirico, che aveva tutta quella zona dei Balcani che comunque era sempre in fermento. All'interno di queste prefetture mantiene separati il potere civile e politico da quello militare, e infatti fa dei prefetti, a capo c'erano dei prefetti del tutto simili a quelli del pretorio, che però erano esclusi dal potere militare, potevano soltanto sobbarcarsi delle spese militari. Quindi non erano solo dei capi politici, ovviamente, per evitarsi tutti quei problemi, no? che avevamo già visto.
Chiaro.
Ogni prefettura era divisa in 13 diocesi e ogni diocesi era divisa in province. Viene snellito la parte della burocrazia, tutti gli affari di corte sono affidati a 4 dignitari, invece quelli dello Stato altri 3 funzionari, che insieme ad altri piccoli, insomma, piccole istituzioni tipo i prefetti urbani facevano parte del consiglio del principe, e quindi in questo modo rese più facile comunque tutto, no, l'aspetto amministrativo e burocratico. Tiene ovviamente difese le frontiere, fa molte costruzioni sul Limes, ne costruisce 2 sul Danubio, di cui una fa troppo ridere, la devo dire, che si chiama Diga del Diavolo, proprio lui che ha portato il cristianesimo a Roma, a quanto pare costruisce la Diga del Diavolo. E poi, insomma, vince più e più volte contro tutte le invasioni barbariche, tanto che peraltro dopo aver picchiato abbastanza franchi alemanni diventa addirittura Alamannicus Maximus, per farti capire, no? Insomma, beh, l'importanza sì, che ha avuto. Regna oltre 30 anni e tra le altre cose il suo obiettivo era, a quanto pare, quello di riprendersi tutte le cose, tutte le province conquistate da Traiano e far diventare cristiani tutti i popoli. Almeno questo è quello che ci dicono. La realtà dei fatti è un po' diversa, perché lui in realtà è un accentratore e, come fa di tutto per aiutare il cristianesimo, in realtà cerca sempre di essere, no, una figura religiosa importante per tutti. Rimarrà Pontefice Massimo, comunque cerca di unire tutte queste grandi religioni monoteiste orientali, quindi il Sol Invictus, Mitra, lo stesso Gesù. Infatti è lui che mette al 25 dicembre il Natale, sia cristiano che tutte le altre feste di quell'idea monoteistica. Quindi, insomma, alla fine si parla addirittura di ambiguitas di Costantino, no? Perché comunque non era proprio molto molto lucido. Fa una riforma dell'esercito. Una cosa importantissima che fa è toglie i pretoriani, proprio abbatte il concetto dei pretoriani, che tanti problemi hanno portato, quindi insomma tanto male non ha fatto, sostituendolo con le scuole palatine, che tra l'altro diventeranno molto importanti anche per Bisanzio, perché seguiranno l'imperatore e non l'impero. Quindi negli spostamenti dell'imperatore c'è questo corpo che si sposta con lui. Sostituisce i comandanti militari, sostituendoli con due figure che in realtà potevano essere detenute dalla stessa persona: il Magister Petitum per la fanteria e il Magister Equitum per la cavalleria. E a un certo punto sposta tutti gli eserciti dei Limes, quindi i Limetanei, nelle città più vicine. Tra l'altro beccandosi, no, un dissing dallo scrittore Zosimo, che dice che sostanzialmente ha lasciato che i soldati rammollissero frequentando i teatri e abbandonandosi alla vita dissoluta. Quindi non è stata proprio felice questa, come
non è stata accolta proprio bene, diciamo.
Sì, ecco, come riforma. Fa anche una riforma monetale, inserisce una nuova moneta d'oro, il solidus, che era pari a un 72esimo di libra, che quindi era più leggero dell'aureo, che invece ne valeva un 60esimo. Torna al sistema bimetallico di Augusto, coniando una nuova moneta d'argento, la siliqua, che era un 144esimo di libra, e invece il follis, che nel frattempo si era svalutato fortemente, nonostante fosse stato inserito praticamente neanche 30 anni prima, viene sostituito da una moneta chiamata Nummus Centonionalis, che era un centesimo della siliqua d'argento. Fu una riforma duratura, che infatti rimane invariato per secoli anche durante l'impero bizantino, però a livello sociale le conseguenze furono catastrofiche, perché si crea proprio un distacco tra un'elite di ricchissimi e i poveracci, perché ovviamente la svalutazione delle monete più piccole rispetto al solidus si fa più alta e aumenta l'inflazione. Quindi sostanzialmente lui, in questo modo, prima ammazzando un po' di gente, tra cui anche dei suoi familiari, senza problemi, perché magari davano troppo fastidio, tra cui tra l'altro la moglie e il figlio, così, il primogenito,
certo.
E invece tutte queste situazioni politiche, lui regna per circa 30 anni, e fino al 22 maggio 337, quando muore, non molto lontano da Nicomedia, dove indovina che stava facendo.
Bah, non lo so, a naso direi, picchiando qualcuno.
Purtroppo no, però si stava preparando ad andare a picchiare i Sasanidi.
Vedi.
Cioè c'è questa sfortuna per i grandi militari che muoiono tutti mentre stanno preparando una campagna contro i Parti, com'è possibile? O i Parti o i Persiani, perché nel frattempo sono diventati.
Sì, vabbè, insomma, quelle zone lì. Beh, magari deve essere un qualcosa anche di fortunato per i Parti.
Quindi lui, che invece muore essendo stato un accentratore del potere, avendo combattuto per molto per essere l'unico imperatore, divide il suo potere tra tre figli e due nipoti: Costante I, Costantino II, Costanzo II, e invece nipoti Dalmazio e Annibaliano. tra l'altro tra di loro pure loro si picchieranno, perché comunque tali Spater e non no?
Assolutamente, ma insomma lo vedremo nelle prossime puntate, visto che purtroppo la prossima sarà l'ultima di questa nostra estate romana, in cui andremo un po' a parlare della, purtroppo Costantino ci tocca, della fine, no? Della caduta della,
non è mai finito
d'Occidente.
Non è vero, stai dicendo delle bugie,
sto dicendo una menzogna, no è vero, è vero. E però insomma ne parleremo nella prossima puntata, insomma, per arrivare lì. Poi a settembre ci sarà, in realtà lo annunciamo, un progetto correlato all'estate romana, che è La Vendetta degli Hostes, ovvero in pratica approfondiremo un pochino alcuni dei nemici ricorrenti o comunque più importanti o più interessanti che Roma ha affrontato nella sua storia, cercando di dedicargli insomma lo spazio che meritano, perché sicuramente Roma è insomma il grande protagonista di quegli anni, ma ci sono tanti popoli, personaggi, insomma situazioni che ovviamente
che meritano di essere
esatto.
Approfonditi
esattamente. Bene, oggi direi che insomma su Diocleziano e Costantino concludiamo qui. Costantino soprattutto è anche un personaggio insomma anche un po' controverso, no, mi viene da dire, comunque
sì, assolutamente,
complicato.
Ma poi entrambi comunque con le riforme che hanno fatto meriterebbero una ben più ampia narrazione.
Sì,
ma noi,
assolutamente, poi sai, Costantino in particolare, essendo comunque un personaggio molto delicato, ha avuto anche diverse letture, no, nel corso.
Beh, sì,
ovviamente dell'analisi storica. E c'è chi lo ha letto insomma più spregiudicato, chi lo ha letto come ovviamente il salvatore, diciamo, di una religione. Insomma, ovviamente sono personaggi complicati che meritano uno studio molto approfondito,
che hanno fatto un sacco di storici, tra l'altro, quindi insomma potete anche andare da loro
assolutamente, per il quale quindi vi rimandiamo alle fonti, ovviamente, come al solito.
Certo.
Allora iniziamo dalle fonti più dirette. L'Historia Augusta arriva diciamo a coprire Diocleziano, insomma potete leggerla, è sempre interessante, anche se ovviamente va sempre presa un po' diciamo con le dovute precauzioni, essendo anche peraltro non si sa sempre da chi è stata scritta, quindi insomma è sempre interessante. Aurelio Vittore ci parla nel De Cesaribus, poi c'è Eutropio nel Breviarium Historiae Romanae, quindi insomma queste sono un po' le fonti antiche. Poi c'è Lattanzio, una fonte che si chiama Morte dei Persecutori, ovviamente già il nome potete immaginare che non è che
insomma, di che fazione sia.
Esatto.
E poi permettimi, no, il buon Zosimo, che probabilmente con Costantino un po' ce l'aveva, perché nell'introduzione abbiamo letto che Massenzio pensava di lui che fosse il figlio di una prostituta, e poi, no, ha lasciato che i soldati diventassero, no,
sì,
che decadessero i loro costumi, quindi insomma.
Sì, insomma, probabilmente non gli era proprio simpatico. Quindi questo insomma per quanto riguarda proprio le fonti più dirette. Libri un po' più divulgativi che magari si possono leggere, sono interessanti. Su Diocleziano ce n'è uno fatto da Umberto Roberto, che ne parla in maniera molto approfondita. Sono circa 300 pagine, ma è molto, molto carino, molto scorrevole. Ne parla un po' di tutti gli, insomma, di Diocleziano un po' sotto tutti gli aspetti, quindi è interessante se vi interessa approfondire magari anche più la parte militare, di cui io non ho parlato. Insomma, c'è un'ampia trattazione anche su quello.
Invece di Costantino ha parlato il nostro Dominus. Ah no, non si dice?
Beh no, in questa puntata mi sembra anche più appropriato, insomma.
Vero? Quindi il nostro Dominus Alessandro Barbero ha fatto un libro che si chiama Costantino il Vincitore. Ovviamente, insomma, Barbero non ha bisogno, no, di introduzioni ulteriori. In più, se volete invece una versione più per sentirlo parlare, che è personalmente la cosa che preferisco, sicuramente su YouTube troverete un paio almeno, che se non ricordo male era almeno un paio, di suoi incontri in cui ha parlato di Costantino. Uno si chiama peraltro, se non sbaglio, Inox Signo Vinces.
Certo.
Insomma, che si rifà alla, insomma, la famosa leggenda dell'apparizione in cielo del segno di Gesù. E quindi, insomma, potete recuperarlo, sicuramente
certo,
sarà interessante.
Se lo preferite in formato podcast, ovviamente conoscerete sicuramente, insomma c'è anche il podcast che raccoglie un po' tutte le conferenze di Barbero, e quindi potrete anche usufruirne in quel modo. Bene, io direi che per la puntata di oggi è tutto, vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito, ricordatevi di seguirci sulla nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, il gruppo Telegram, il canale YouTube, insomma tutti i nostri vari canali in cui potete seguirci, lasciateci una recensione su Apple Podcast se insomma vi è piaciuta la puntata, e fateci sapere insomma sui social cosa ne pensate di questi due personaggi, quale insomma pensate sia stato sicuramente un po' il più importante, o comunque quali può, diciamo, stimolare un po' di più il vostro interesse storico. Ci fa sempre piacere confrontarci sotto questo punto di vista. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, la fine dell'estate romana, ma insomma, come abbiamo detto...
Devi dirlo, per forza?
Sì, lo devo dire. Devo programmare le successive puntate. No, beh, insomma, l'ultima puntata di agosto, ma poi, insomma, come abbiamo detto, non ci lasciamo con Roma, anche se in maniera un po' più collaterale, nel mese di settembre. È veramente tutto, io vi ringrazio ancora una volta e ricordatevi che la storia...
Come la birra...
Non annoia mai.